La storia in podcast di Focus.
Siamo alla mattina dell'11 giugno. I giornali in edicola hanno poche righe dedicate al bambino caduto in un pozzo vicino Roma. Solo Paese Sera è riuscito ad inserire la notizia in prima pagina e il titolo sembra prefigurare quello che succederà. Bimbo cade in un pozzo, non sanno come salvarlo. Nella notte, lo ricordate, proprio da Paese Sera hanno richiamato uno dei loro cronisti dalle ferie. Dopo 6 ore e 2 forature, con la sua Vespa 125, Massimo Lugli arriva finalmente a Bermicino.
Ci arrivo stravolto dopo 6 ore con la Vespa e trovo un baradam pazzesco, cioè tutta questa folla radunata intorno a questo pozzo. Allora il cronista di Nera, quindi io, aveva il primo compito è andare direttamente al centro della cosa, quindi all'imboccatura del pozzo, cosa che fu facilissima.
Attorno al pozzo si sta discutendo su cosa fare. Il tentativo di calare una fune con una tavoletta è fallito e ora quella tavoletta è pure rimasta lì, incastrata, ad ostruire il passaggio. Gli speleologi non sono riusciti ad avvicinarsi al bambino. Ci si chiede come procedere.
C'erano due linee d'azione. Una, quella degli speleologi, dei soccorritori, che erano moltissimi, che volevano continuare a calarsi, e l'altra, i vigili, che stavano dicendo no, facciamo un altro tunnel parallelo, scendiamo giù, anzi un po' più sotto, facciamo un collegamento sotterraneo e prendiamo il bambino da sotto. E questa sembrò una buona idea, se non che mancava la trivella.
Sono passate ormai oltre 12 ore da quando è caduto nel pozzo e Alfredo alterna momenti in cui parla con i genitori Franca e Ferdinando a lunghi, angoscianti silenzi.
Lì succede, diciamo, c'è la contestazione da parte degli speleologi, in particolare da parte di Laura Bortolani, che oltre a essere la ragazza di Tullio, un membro del soccorso anche lei, oltretutto molto brava, era anche una geologa.
Laura Bortolani conosce il terreno dei Castelli Romani, ne conosce l'origine vulcanica e sa che sotto quel morbido strato di tufo superficiale si nasconde il durissimo basalto, quello da cui si ricavano i sanpietrini che ricoprono le strade di Roma, e sa anche che scavare il nuovo pozzo, troppo vicino a quello artesiano, potrebbe far crollare il diaframma di terra che li divide, finendo per seppellire il bambino. Gli speleologi vorrebbero fare altri tentativi, cercando qualcuno che riesca a infilarsi in quel budello. Potrebbe essere una donna, ce ne sono di bravissime, dicono. Basta cercarla.
Ci è voluta una discussione accesa per riuscire ad accordarci su una distanza di 2,5 metri, massimo 3. Ma ci è voluto l'intervento del vice dei Pastorelli, Fagioli, che forse per una più giovane età era più, diciamo, fece da ponte generazionale tra noi ragazzetti e Pastorelli.
Da una parte dunque ci sono dei ragazzi giovani con la barba e i capelli lunghi, dall'altra lo Stato rappresentato dai vigili del fuoco. Qualcuno dopo dirà che questo scontro generazionale potrebbe aver segnato il fallimento delle operazioni di soccorso. Teniamo a mente però quella prima relazione di servizio dei vigili del fuoco, la ricordate? Si cercano soluzioni immediate per recuperare il bambino e la responsabilità delle decisioni tocca al comandante dei vigili del fuoco, Elveno Pastorelli.
Elveno Pastorelli, allora comandante provinciale dei vigili del fuoco, è una figura amatissima. Noi, tutti i giornalisti di Roma, avevano una liaison speciale con i vigili del fuoco, li adoravamo. Paese Sera era un giornale di sinistra che spesso si trovava in conflitto con la questura, il comando provinciale dei carabinieri, non parliamo dei vigili urbani, vere e proprie battaglie, ma davamo giù per esempio cose di... I vigili del fuoco erano sacri, erano proletari, lavoratori, aiutavano la gente, i vigili del fuoco non si toccavano, li amavamo, ma non era solo un ordine di scuderia, e Elveno Pastorelli più di tutti, era sempre disponibile per tutti, una cosa, è una tradizione che i vigili hanno mantenuto, tra le poche fonti che non ci hanno tradito, ma lui aveva questo tratto di grande signorilità, mi ricordo, non si scomponeva anche in quell'occasione, che eravamo tutti stravolti, faceva caldo, io stavo con uno straccio, ma questo era impeccabile, si esprimeva molto bene, dava sempre l'idea di non avere fretta, anche se stava sempre con la fretta, insomma un personaggio e soprattutto anche molto, ci fidavamo perfettamente.
Dunque Pastorelli fa la sua scelta, si scava il pozzo parallelo per il quale nel frattempo è stata trovata una trivella. Mentre si comincia a scavare, all'ora di pranzo, va in onda il primo telegiornale della RAI, il TG2. C'è la crisi di governo e l'incarico che il presidente Pertini ha affidato a Giovanni Spadolini. Ci sono nuove rivelazioni sulla loggia massonica P2. C'è il sequestro a San Benedetto del Tronto di Roberto Peci, il fratello del brigatista rosso Patrizio, e c'è la Polonia, dove gli scioperi di Solidarność scuotono il regime comunista. Il telegiornale apre però con le immagini e soprattutto con l'audio che l'inviato Pierluigi Pini e l'operatore Vitaliano Natalucci hanno registrato nella notte a Vermicino. Qui non sentirete la voce disperata di Alfredino finito in fondo a un pozzo e l'angoscia della madre che lo ascolta impotente. Non ve la facciamo sentire perché la signora Rampi ha chiesto che quelle disperate richieste di aiuto non siano più trasmesse e noi rispettiamo il suo desiderio. Ma allora la televisione portò quella voce nelle case di tutti gli italiani e quello fu il momento esatto in cui la storia di Vermicino finì di essere un fatto di cronaca e diventò molto altro.
In questa fase in cui noi siamo messi da parte, ho pensato bene di ritornare a casa. Beh, in quel momento, essendo uscito dal contesto, io ho potuto osservare quello che succedeva da fuori, la televisione, la gente, quando sono rientrato a casa al portone, che casualmente mi ha incontrato, ho capito che stava succedendo qualcosa di malato, la sensazione era qualcosa di fuori luogo, qualcosa di abnorme.
L'attenzione della televisione richiama attorno al pozzo di Vermicino migliaia di persone. La zona dei soccorsi diventa un caos indescrivibile.
Attorno al pozzo c'era l'ira di Dio. Ecco, quando arrivai era l'ira di Dio. E perfino noi, che eravamo abituati a stare in mezzo... Ma io mi domandavo, perché non mandano via un po' di gente? Perché c'erano tutti. Era una cosa... C'erano dal geologo, allo speleologo, a quello che si spacciava per tale, al mago... A uno mi ricordo che cominciava ad andare avanti e dietro dicendo, e fu pure ascoltato, che lui aveva visto da qualche parte in televisione che c'è una colla così potente da sollevare un elefante. Se noi ci procuriamo questa colla riusciamo a cavarla fino al bambino e lo tiriamo su. Gli ambulanti, i banchetti di cibo, il bar credo che abbia fatto la fortuna, sembrava una fiera del paese, perché il bar non bastava, quindi c'erano banchetti che vendevano panini, cose, il ristobar, allora non c'erano gli hot dog, il ristobar pieni, tutti che mangiavano, bevevano.
Nessuno ha pensato ad isolare la zona e adesso c'è una folla di curiosi che incredibilmente partecipa anche alle riunioni dei soccorritori.
Erano delle assemblee, per questo che faceva impressione, cioè noi eravamo abituati, fatti di terrorismo, classico, ne avrò fatti centinaia. A un certo punto il comandante dei carabinieri, piuttosto che il funzionario di polizia più alto, si riuniva con i suoi e facevano questo briefing. Lì era un'assemblea, lo facevano in mezzo a tutti, con la gente che interveniva. No, ma fate così! Non c'era una cabina di regia, non c'era neanche una tenda.
È il pomeriggio di giovedì 11 luglio. Sono oltre 20 ore che Alfredino è nel pozzo. C'è un vigile del fuoco che, sdraiato sull'imboccatura, continua a parlargli, cerca di farlo stare tranquillo, gli spiega che quei rumori insopportabili della trivella e le vibrazioni che fanno sobbalzare il terreno sono prodotti da una meravigliosa macchina dei pompieri che sta andando a prenderlo. Quel vigile si chiama Nando Broglio e non lascerà più solo Alfredino, resterà con lui e continuerà a parlargli fino alla fine. Da qualche ora è arrivata anche un'ambulanza e un'equipe medica guidata dal primario della rianimazione dell'ospedale San Giovanni, il professor Evasio Fava. La cardiopatia di cui soffre Alfredino è un elemento di grande preoccupazione, ma finora il bambino ha dato prova di una resistenza fisica inaspettata. La trivella, intanto, come aveva previsto la geologa Laura Bortolani, ha incontrato lo strato di basalto e fatica ad avanzare. Per ore resta bloccata a 18 metri di profondità. E così si decide di sostituirla con una più grande e più potente, che che nelle prime 2 ore e mezza però riesce a scavare appena 50 centimetri. Alle 18, ancora, il TG2 interrompe i programmi per una edizione straordinaria. Segue poco dopo il TG1. Tutti vogliono essere aggiornati su quello che succede a Vermicino, se il piccolo Alfredo è già stato salvato o no. A 30 km di distanza dal pozzo, in via di Donna Olimpia, a Roma, c'è però un uomo al quale stanno cercando in ogni modo di tenere nascosta questa storia. Si chiama Angelo Licheri, ha 36 anni e il fisico tafantino, lavora come autista e fattorino in una tipografia vicino casa. È un uomo emotivo e capace di grandi slanci di generosità.
Vado a pranzo e la televisione spenta. E dico a mia moglie, chiedo, ma grazie, la televisione qui è sempre accesa, ora che c'è una notizia importante tu la spegni? Ah no, no, niente di importante, insomma ha cercato di depistare appunto la mia intenzione.
Alle 20 il TG1 si apre con un collegamento da Vermicino. L'inviato Pierluigi Camilli spiega che la sonda è arrivata a 22 metri di profondità, si avanza troppo lentamente, tanto che il capo dei vigili del fuoco, il Veno Pastorelli, decide di dare un'altra opportunità agli speleologi, tentare di raggiungere Alfredino dalla via più diretta. Da qualche ora sul posto è arrivato un uomo che si chiama Isidoro Mirabella, un manovale che lavora nei cantieri della zona, alto 1,5 metri, molto magro, vuole provare a scendere, a segare la tavoletta che ostruisce il passaggio. Così viene imbragato e verso le 10 di sera comincia la discesa. I primi metri li percorre velocemente, ma poi, quando il pozzo si restringe, anche lui si incastra e non riesce ad andare avanti. Pastorelli riprende il comando delle operazioni e manda via gli speleologi. Loro si allontanano, si mettono in disparte e ci resteranno per le 20 ore successive. L'unica soluzione è il secondo pozzo e si riprende a scavare, ma le punte della trivella si spezzano contro il duro basalto una dopo l'altra e allora i vigili del fuoco cercano una sonda più grande, più potente. Arriva la mattina dopo da Fiano Romano e alle 9:30 entra in funzione, produce un rumore infernale e vibrazioni fortissime. Quel giorno, su Paese Sera, Massimo Lugli scrive: è arrivata un'escavatrice che è un prodigio della tecnica, capace di mandar giù l'acciaio a una pressione di 35.000 atmosfere. Perché l'hanno chiamata così tardi? Nessuno lo sa, nessuno risponde. Un ennesimo avvilente esempio delle lungaggini organizzative dei soccorsi, contrapposte all'eroismo, alla dedizione assoluta di questi vigili, distrutti dalla fatica.
Paese Sera era un giornale d'attacco, era un giornale di denuncia. Noi denunciavamo le cose che non funzionavano. I vigili del fuoco come persone funzionavano, e Veno Pazzanelli funzionava perché era un nostro amico, ma tutto il resto non funzionava, quindi noi cominciamo a scriverlo per prima che lì non funzionava niente, che c'era una debacle organizzativa totale. Insomma, abbiamo avuto proprio questa sensazione che fosse un fallimento totale.
La nuova enorme trivella assesta dei colpi talmente violenti che il terreno tutto intorno trema per decine e decine di metri. Le bottiglie delle bibite gettate a terra sobbalzano ad ogni colpo.
Quando arrivò la trivella e cominciò a scavare, il bambino cominciò a urlare basta, basta, perché il rumore e le vibrazioni del terreno evidentemente, ma poi perché secondo me stava scivolando verso il basso e nessuno lo sapeva. Lui non aveva capacità di dirlo. Questa trivella a noi sembrava però la soluzione, anche perché ci vedevamo più dei Pastorelli che dell'ultimo speleologo così.
Quella mattina però Paese Sera, oltre ad attaccare la disorganizzazione dei soccorsi, ha uno scoop. Nell'edizione delle 12 pubblica infatti la prima foto di Alfredino. Pur avendone ascoltato le grida disperate nel pozzo, nessuno ha mai visto in faccia quel bambino e l'Italia imparerà a riconoscerlo in quella foto sorridente e con la canottiera a righe.
In quel caso fu un autista che aveva delle conoscenze, riuscì a parlare non direttamente con la madre ma con amici della madre perché abitava in zona e si fece dare questa foto. Era uno scoop, noi per le foto potevamo uccidere. È brutto dirlo, ma io ho rubato più volte foto da casa di vittime perché non le avessero gli altri. Andavamo lì, ce le facevamo dare con un trucco in generale, poi gliele rimando così perché viene meglio, togliamo il vetro, eccetera. Qualche collega più carogna le si infilava direttamente in tasca, ma la foto era tutto. E noi ottenemmo questa foto che uscì, mi pare su un'edizione pomeriggio, non ne sono così certo. Dopo 2 giorni Paese Sera fece quello che non aveva mai fatto, dette la foto all'Ansa.
La grande trivella intanto ha ripreso a scavare, in poche ore è arrivata a 32 metri di profondità, tra i soccorritori torna l'ottimismo, ma poco prima di mezzogiorno tutto cambia di nuovo, c'è un altro strato di basalto e non si va più avanti. I vigili del fuoco cambiano allora strategia. Alfredo è bloccato a 36 metri di profondità. Si decide di scavare il tunnel di collegamento tra i due pozzi e invece di sbucare sotto ad Alfredo, come previsto, si sbucherà qualche metro al di sopra, ma a quel punto recuperarlo sarà comunque molto semplice. Una scelta disperata, dettata dalla mancanza di alternative, improvvisamente sembra diventare la svolta che tutti aspettavano. La salvezza per Alfredino è vicina, ormai è questione di pochissimo. Attorno al pozzo ne sono tutti convinti ed è un buon segnale anche il fatto che, dopo un lungo periodo di silenzio, lo stesso Alfredino abbia ripreso a parlare con Nando, chiedendogli quando scenderà a prenderlo.
Paese Sera stava mettendo in cantiere una edizione straordinaria. Salvo! Avevamo il titolo pronto a rosso, lo stessi caratteri che usammo quando rapirono un uomo. E quindi, cioè, proprio io questa scena me l'ero già preparata, scrivere il tunnel che arriva sotto, i vigili che prendono il bambino che doveva essere un po' più in alto, lo portano fuori e quindi lì c'eravamo tutti i fotografi, c'erano già studiati le posizioni migliori per l'inquadramento, qualcuno ha già stavamo già in trattative con la madre e i genitori per darci un'intervista subito, ognuno cercava l'esclusiva ovviamente.
All'1 in punto comincia l'edizione del TG2, all'1:30 quella del TG1. Gli inviati spiegano che ormai è questione di poco tempo. Loro non lo sanno e non lo sa nessun altro, ma sta cominciando la più lunga, la più seguita e anche la più drammatica diretta della televisione italiana. Quando il TG1 sta per chiudersi, arriva in redazione una telefonata dal Quirinale. Il presidente Pertini sta andando a Vermicino. Il messaggio è chiaro: non spegnete le telecamere. L'attesa per il lieto fine è tale che l'Osservatore Romano, il compassatissimo quotidiano del Vaticano, che da sempre arriva in edicola nel pomeriggio, ritarda di un'ora l'uscita perché vuole dare la notizia di Alfredino finalmente salvo. Gli speleologi sono ancora lì, da una parte, che osservano.
Noi speleologi disperavamo, cioè stavamo un passo avanti come consapevolezza rispetto a quello che alla consapevolezza dei pompieri, delle forze dell'ordine, dello Stato.
Poco dopo le 16 arriva Pertini. In quel momento si calcola che nei campi attorno al pozzo ci siano circa 10.000 persone.
Pertini era nel nostro cuore, quanto l'amavamo. Averlo lì era come è arrivato papà. Ecco, adesso si aggiusta tutto. Cioè, il fatto che ci fosse lui voleva dire che non poteva andare male. A noi, guarda, io ero stato infantile, avevo 26 anni, insisto, ma quando io vedi il presidente, che allora andrà bene tutto. Ecco.
Il presidente si avvicina all'imboccatura del pozzo, dove c'è sempre Nando, sdraiato a terra, che parla con Alfredino e continua a parlare anche nei lunghi momenti in cui lui non risponde. Pertini indossa le cuffie e ascolta il respiro affaticato del bambino, pochi secondi, poi le restituisce a Nando, si asciuga gli occhi e si sposta di qualche metro. Non si muoverà più da lì per le successive 17 ore. Lo scavo del tunnel di collegamento tra il pozzo di servizio e quello in cui si trova Alfredo è più lungo e complicato del previsto. A seguire con grande attenzione tutto quello che succede, ci sono sempre Ferdinando e Franca Rampi. Non si sono allontanati un momento. È soprattutto la signora Franca a parlare con i soccorritori. Partecipa alle decisioni che vengono prese. Si lamenta con i tecnici quando la trivella avanza troppo lentamente. Lancia appelli in TV alla ricerca di sonde più potenti, di persone in grado di dare una mano. Fa lei quello che ritiene non stiano facendo i soccorsi. È straziata dal dolore, ma mantiene sempre una grande lucidità. nelle lunghe attese e soprattutto su di lei che si concentra l'attenzione di tutti in un'epoca in cui i social network ancora non esistono, ma gli haters sì.
Cominciarono a girare quasi subito delle voci indegne, delle voci inconcepibili sulla mamma, sui genitori, sulle cose, tutte insinuazioni che io mi ricordo scartai immediatamente, ma alcuni colleghi insistevano, la Franca Rampi fu vista con un gelato in mano, qualcuno le mise in mano un gelato, sta donna non mangiava e non beveva da non so quanto, rischiava di collassare, questa distrattamente si mangiò sto gelato e mi ricordo che qualcuno, ah, questa mangia il gelato mentre il figlio, cioè delle cose, addirittura qualcuno ventilava il fatto che non fosse figlio suo, che non fosse figlio del marito, quindi una cosa vergognosa.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.